Buongiorno, dedichiamo quindi la lezione di oggi, la registrazione di oggi, seconda registrazione della lezione odierna, all'analisi dell'Immoraliste di André Gide, Récit pubblicato nel 1902 e che segna l'abbandono da parte di Gide dell'ambiance simbolista. Ricordo che Gide è stato Nobel per la letteratura nel 1947 e quindi già nel 1902, quando è ancora giovane, pubblica uno dei suoi primi e più celebri romanzi brevi, in realtà diremo romanzo, quando si dice romanzo lo si dice per approssimazione, non è un vero e proprio romanzo, è un récit. Il tema di questo récit, come si evince chiaramente dal titolo, è quello di trattare alcuni temi scottanti per l'epoca. E il suo contenuto, a detta di Gide, non aveva un fine pedagogico se non quello di insegnare a combattere per un unico e solo ideale, la libertà umana. La libertà è infatti per Gide il fine ultimo e l'aspirazione di ogni uomo. Tuttavia, Gide stesso ammetteva che il cammino che porta alla libertà umana e alla libertà individuale, in questa fase Gide si interessa della libertà dell'individuo, non è affatto facile da percorrere, come dimostra appunto la stessa trama del romanzo. E Gide affermava che sapersi liberare non è niente. Il difficile è saper essere libero. Questa frase di Gide, posteriore alla pubblicazione del libro, è sintomatica per comprendere il percorso di Michel, che è il protagonista di questo récit. Perché in questo récit il motivo della liberazione si sviluppa fin dall'inizio attraverso la figura della liberazione dalle catene dell'infanzia. Michel, come Gide, ha avuto una educazione severamente puritana e attraverso l'esperienza della malattia. Formalmente, quali sono gli aspetti formali di questo récit? Allora, innanzitutto è redatto alla prima persona, struttura che ricorda sia alcuni romanzi del XVIII secolo, sia e che era stata ripresa da molti narratori simbolisti alla fine del secolo. Certamente la struttura della prima persona era stata abbandonata dai grandi romanzieri del romanzo realista e naturalista del XIX secolo. Esiste poi un'altra struttura particolarmente interessante che è quella della mise en abyme, cioè della storia all'interno della storia. Una storia S1 ha un legame con un'altra storia che è il riflesso e ne riproduce in parte i contenuti. All'interno dell'Immoraliste noi abbiamo la lettera di un amico di Michel che racconta al fratello dell'incontro suo e di altri due amici con Michel stesso e introduce quindi la vicenda facendo presagire al lettore lo svolgimento drammatico. La cosa interessante è che qui non abbiamo semplicemente una mise en abyme, ma abbiamo anche un po' Anche per questo verso l'eco dei romanzi del Settecento, perché spesso nei romanzi del Settecento avevamo un narratore extradiegetico che presentava un testo che diceva di aver riscoperto, e poi questo testo costituiva poi il romanzo vero e proprio che veniva poi raccontato. Gide recupera questa struttura attraverso la formula della lettera e del documento inviato, inviato al fratello da questo narratore in prima istanza, narratore 1 della struttura cornice, che non si autonomina. Ancora una cosa estremamente interessante è che questo romanzo presenta dei toni molto cupi e degli scenari lugubri, spesso al limite del macabro, che ricordano molta della letteratura francese e non solo francese dell'Ottocento. Un aspetto da ricordare ancora, da un punto di vista della struttura, è che la definizione di mise-en-abîme è di Gide stesso, che per primo lo ha utilizzato da un punto di vista teorico, ma la struttura stessa, cioè della storia nella storia, è antica. Ed è un vero e proprio topos della letteratura occidentale. E la possiamo ritrovare in molti testi, in molti generi, come nel romanzo epistolare o anche nell'Amleto di Shakespeare. Obiettivo della storia. Allora, la storia, l'immoralis, tratta della questione della morale. Abbiamo visto come la morale sia fondamentale, l'analisi della morale umana sia fondamentale in tutta l'opera umana, ma bisogna fare una specifica. Gide non intende mai dare lezioni di morale. Arte e morale non sono necessariamente legate. Anzi, l'arte può anche esprimere contenuti contrari alla morale umana, ma poiché l'arte si interessa dell'uomo, di quella che poi nell'entre-deux-guerres era definita la condizione umana, inevitabilmente l'arte presenta delle situazioni che hanno a che fare con la morale. Questo ovviamente al di là di ogni moralismo. Gide, d'altra parte, era amico di Oscar Wilde, il quale professava il credo di un'arte fine a se stessa. Per Gide, l'arte deve dipingere il reale. E nel presentare le situazioni non deve dare delle chiavi di lettura precostituite. Il riassunto. Michel, in questo testo, che è una sorta di trascrizione che viene data da questo narratore extradiegetico tramite il meccanismo della lettera inviata al fratello, Michel racconta la propria storia con delle note nostalgiche e sofferte che hanno l'effetto di provocare la nostra partecipazione, ma non si sofferma mai a dare un giudizio o un significato morale agli eventi. Tutto il récit è denso di profondità psicologica, è attraversato da tutta una serie di tematiche assai difficili. Il protagonista, infatti, dopo la morte del padre, si sposa, ma proprio durante il viaggio di nozze si ammala di tubercolosi fino a rischiare quasi la morte. Fermiamoci un attimo in questa prima fase. L'inizio del récit con la rappresentazione della morte del padre è particolarmente interessante, perché in qualche modo ci definisce il passaggio dalla vita di Michel sotto l'autorità paterna alla liberazione da questa autorità. Quindi abbiamo un primo momento, una prima fase di liberazione dell'individuo. D'altra parte, il legame estremamente forte, con il padre è indicato alle pagine 11 e 12 della copia del récit che ho caricato su Moodle. In queste pagine potete leggere, ora non abbiamo il tempo di soffermarci nella lettura, ma in queste pagine potete leggere come sia per opera del padre che Michel entra nel mondo intellettuale e come fino alla sua morte i due uomini vivessero praticamente in simbiosi. Particolarmente interessante è anche che ad un certo punto il ruolo di tutela che ha il padre sembra essere preso dalla moglie, una moglie che Michel dichiara je connaissais très peu, ma che in qualche modo diventa sin da subito un personaggio cardine della sua vita, un personaggio che sembrava essere debole, in realtà la chi era di salute più cagionevole e anche probabilmente di psiche più indecisa è proprio Michel, come si potrà vedere nel corso della storia. Il romanzo, la cosa interessante è, visto che parliamo appunto di Michel e di Marceline, che è che il récit di Michel ci descrive Marceline e Michel, cioè lui stesso, come due figure profondamente antinomiche. Marceline è pura, virtuosa, angelica, mentre Michel è basso, immorale e sempre più inumano, proprio nella sua ricerca di umanità. Altro personaggio estremamente interessante è Menalcq. Menalcq, in questa, se vogliamo mantenere questa costruzione dei ruoli attanziali dei personaggi, Menalcq è l'aiutante di Michel verso la débauche. È molto interessante il primo incontro fra i due a pagina 79. Non è veramente il primo incontro, ma l'incontro fondamentale è la prima pagina nella quale si parla in modo chiaro di Menalcq. Dove da subito Menalcq si presenta come qualcuno che riconosce i sintomi della ricerca di una libertà assoluta e ardente da parte di Michel, anche contro la moglie, ed è da subito lui che lo spinge ad allontanarsi dalla moglie. In sintesi, nessuna vera risposta ci viene offerta e non sappiamo alla fine cosa sarà del protagonista, né sembra che Michelle abbia ricavato un qualche insegnamento dalla vicenda che ha vissuto. In tutta la storia, Michel appare indeciso tra il desiderio di una vita vera, libera e vissuta nel pieno dei propri impulsi e l'aspirazione ad una vita più spirituale, ad un ritorno ad una moralità ed ad una, fra virgolette, normalità che tuttavia non riuscirà mai a raggiungere. E, è molto interessante da questo punto di vista, sono molto interessanti da questo punto di vista proprio alcune delle ultime pagine del romanzo da pagina 26, 124 a pagina 127, cioè in particolare pagina 126, 127 e 128, dove l'atteggiamento e i comportamenti di Michelle dimostrano un'alternanza continua tra dedizione e amore nei confronti della moglie e ricerca di una débauche che per Michel non è l'unica strada che lo può portare alla libertà. Ultimissima nota, Marceline, questo personaggio costruito in modo così angelico, da Michel stesso, è un personaggio che ha ben cosciente quello che sta succedendo al marito, a colui che la porta in situazioni che sono per lei pericolose, oltre che per il marito stesso. Ha rispetto della libertà del marito, ma ha coscienza del fatto che questa libertà la potrebbe portare e di fatto la porterà alla perdita, nel caso specifico di Marceline, alla morte. E lo trovate questo a pagina 123, da dove il récit dice: Bien qu'elle se reposât sur moi, de tous les soins, ses déplacements précipités la fatiguaient. Mais ce qui la fatiguait davantage, j'ose bien à présent me l'avouer, c'était la peur de ma pensée. Je vois bien, me dit-elle un jour, je comprends bien votre doctrine, car c'est une doctrine à présent. Elle est belle, peut-être. Puis elle ajouta plus bas, tristement. Mais elle supprime les faibles. C'est ce qu'il faut, répondis-je aussitôt, malgré moi. Con questa citazione terminiamo la registrazione di questa seconda parte della lezione del 16 marzo 2020. Buona giornata a tutti e a tutte.